Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Ich stehe vor der letzten Wegstrecke meines Lebens.
Mi trovo di fronte all'ultimo tratto del percorso della mia vita e non so cosa mi aspetta. So però che la luce di Dio c'è, che Egli è risorto, che la sua luce è più forte di ogni oscurità, che la bontà di Dio è più forte di ogni male di questo mondo. E questo mi aiuta a procedere con sicurezza. Questo aiuta noi ad andare avanti. E in questa ora ringrazio di cuore tutti coloro che continuamente mi fanno percepire il sì di Dio attraverso la loro fede.
Von ganzem Herzen in dieser Stunde.
Ben trovati tutti cari amici da Laura De Luca tra le pagine, i fogli, le parole di 105 FM, Radio Vaticana in diretta. Questa confidenza il Santo Padre ce la consegnava qualche mese fa, il 16 aprile del 2012, celebrando la messa in occasione del suo 85esimo compleanno. Una confidenza che ci riportava alla luce dei suoi giorni, che a sua volta fa riferimento alla luce di Dio, più forte di ogni oscurità. È proprio luce il mio spunto di oggi. Luce tra le pagine, i fogli, le parole di 105 FM, la Radio Vaticana in diretta. Nell'ultimo tratto del percorso della mia vita non so cosa mi aspetta, confessava Benedetto XVI il giorno del suo 85esimo compleanno, ma so che la luce di Dio comunque c'è e che la sua luce è più forte di ogni oscurità. La luce è anche la bandiera dell'estate proprio in questi mesi ed è anche e soprattutto tra i primi attori, vorrei così dire, delle sacre scritture. Dio disse sia la luce e la luce fu, tra i primi atti creatori di Dio. Luce, primo indizio di divinità, conferma stessa, no, della presenza della divinità, oltre che metafora appunto della presenza di Dio tra di noi. E luce viene dalla radice luk, che vuol dire splendere, che si ritrova in luna, nel greco luknos, che vuol dire lucerna, ma anche occhio, e poi si ritrova nel sanscrito loka, guardare, lo ritroviamo anche in inglese, to look. È quella virtù, la luce che emana dal sole, dal fuoco, dalle stelle, dalla luna, che ci rende visibili gli oggetti. E luce, abbiamo detto, sinonimo di Dio, e che ci consente di vedere la realtà per quello che autenticamente è. È un mezzo, è il primo medium dell'esperienza umana, se vogliamo. Senza la luce, senza il chiarore del sole, delle stelle, gli uomini avvolti nell'oscurità avrebbero avuto paura gli uni degli altri, non si sarebbero mai potuti riconoscere, sarebbero sempre rimasti lupi gli uni per gli altri. È anche dunque sinonimo di comunicazione e anche mezzo di espressione. Lo sa bene un maestro della fotografia cinematografica come Vittorio Storaro, che racconta le sue memorie attraverso la voce di Norman Mozzato.
La finestra in più che avevo aperto da ragazzo per ammorbidire quell'ombra così netta della mia infanzia mi aveva allora fornito la chiave di un comportamento. Avendo alcuni miei illustri predecessori chiuso l'accesso alla totalità della luce, lasciando solamente quel piccolo spiraglio che forniva loro il principio della camera oscura, mi avevano costretto, e con me tanti altri, a iniziare a vivere in mezzo ad essa. Dovevo ora, per me stesso, riaprire tutte le finestre, tutte le porte, per tentare di guardare in faccia, di captare l'intimo significato della parola ombra. Mi ritrovo così oggi a percorrere un'area costruita da tutte le nozioni che diversi anni di studio hanno costruito, sommando raggio su raggio, della parola luce. La conoscenza che mi ha sin qui preceduto mi ha fornito, negli anni, sufficienti dati per tentare di guardare all'unione di quei due differenti poli, quelle due distinte fasi che hanno caratterizzato la mia vita sino a questo momento: l'infanzia e la maturità, l'innocenza e la consapevolezza, l'ombra e la luce, la materia e l'energia. Un'unione che forma un'ampia area da dover esplorare, da dover vivere intensamente durante il momento della scoperta stessa. La penombra mi si presentò all'inizio come un inizio di evoluzione dell'antica ombra che, avvicinandosi alla luce, sembrava prendere corpo, modificare la sua materia, carne, che riconoscevo nella giovane donna che si accostava al mio fianco, tanto da completarmi, tanto da pormi in quella fase di innamoramento fisico-spirituale che soffia alimenti per crescere, per scoprire, per rivelare l'intima espressione, l'intima vita. E cercavo di sapere, di essere cosciente, io, ancora non completamente adulto, di quel movimento universale a cui sento di appartenere. Il costante viaggio corpuscolare, ondulatorio, quantistico, elettromagnetico della nostra stessa materia, della nostra stessa energia. Questo senso di movimento della materia verso l'energia tentavo sempre di captare, di ascoltare. Gli occhi sempre aperti, le orecchie sempre tese, l'attenzione sempre più in una concentrazione quasi rituale, per tentare di riuscire a essere presente all'avvenimento della vita che mi passava accanto, mi sfiorava costantemente. Temevo di poter perdere certi preziosi istanti, essere distratto anche per poco, così da perdere quel contatto che mi avrebbe permesso di vivere con la giusta coscienza ogni attimo di vita, così come essa merita. Ho ancora impresso nella retina degli occhi di oggi la consapevole scoperta del mondo magico che mi apparve ieri tramite la comprensione della parola cinema. Un tipo di immagine non più statica, ma libera, in tutto il suo movimento, composta di ombra e di luce, in continui scambi energetici. Essa mi provocò un'emozione talmente grande da farmi cambiare l'espressione del volto. Il gioco divenne così molto più serio, si trasformò in espressione. L'incanto di un tempo si è tramutato così in passione di oggi. Mi ritrovai così giovane sposo in un mondo tanto fantastico nei sogni, tanto immaginato nella mente, da tentare di visualizzarlo cercando di scrivere a chiare lettere nel buio spazio di uno schermo la parola magica fotografia cinematografica. La prima emozione davanti al formarsi di un'immagine in movimento su quella tela posta al centro di quell'immenso inconscio collettivo che è una sala cinematografica è tanto grande quanto il primo atto d'amore. Gli elementi da orchestrare, i due protagonisti, sono ancora oggi l'ombra e la luce, la materia e l'energia. L'analisi delle infinite pieghe nell'abbraccio contenute e generate tra questi due contendenti è una ricerca che mi affascina sino all'esaltazione, fino all'esaurimento. Questo squarcio provocatorio, penetrante, luminoso che avviene ogni giorno, ogni notte, su tutta l'ombra della terra, si staglia nell'aria che ci circonda come un filo da seguire, una strada da percorrere.
Norma Mozzato ci ha riletto alcuni passi dalle memorie di un grande professionista del cinema, di un artista della luce, come il fotografo, il direttore della fotografia Vittorio Storaro. Emozioni tra ombra e luce. Oggi divaghiamo su luce, tra le pagine, i fogli e le parole di 105 FM, la Radio Vaticana in diretta. Il Santo Padre, il giorno del suo 85esimo compleanno, il 16 aprile scorso, celebrando messa, ci confidava che, trovandosi di fronte all'ultimo tratto del percorso della sua vita, sa con certezza, pur nell'incertezza del momento, che la luce di Dio lo accompagna sempre, che egli è risorto e che la sua luce è più forte di ogni oscurità. La luce dell'alba e quella del tramonto, apparentemente dissimili eppure accomunate da un clima particolare riassunto nella parola crepuscolo, no? Le prime luci del mattino, le ultime della sera, significati molto diversi eppure, dicevo, atmosfere simili. Il Santo Padre, appunto, nelle ultime luci della sua vita così radiose, vede comunque il faro della luce di Dio immutabile, e questo ci porta anche alle infinite variazioni, no, della presenza della luce nei nostri giorni, dalla mestizia di una candela prossima a spegnersi alla prepotenza, all'invadenza in certi casi della luce elettrica, dagli spot cinematografici altrettanto invadenti ai bagliori riflessi per esempio su uno specchietto. La luce non smette poi di portare anche colore. È nello spettro della luce, che è apparentemente bianco, che si annidano infatti i colori, condizione proprio della nostra visione, della nostra gioia del vedere. Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli. luce, visione, occhi, una luce in salotto sempre più costantemente accesa, la televisione, una luce artificiale che in 50 anni e più di storia ha gettato a sua volta una certa luce sul mondo, non sempre realistica, non sempre coerente con la realtà di tutti. A proposito di televisione, vorrei segnalarvi oggi di Daniela Brancati, è una giornalista e dirigente d'azienda nel settore della comunicazione, e, il libro Occhi di maschio, le donne e la televisione in Italia, una storia dal 1954 a oggi, in libreria per Donzelli Editore. È questo libro il primo tentativo, vi sto leggendo dalla quarta di copertina, della di una storia della televisione dal punto di vista dei vinti, cioè delle persone di buon gusto e di buon senso, e anche delle donne. La TV, dominata dallo sguardo maschile, è stata ed è lo specchio dei desideri prevalenti dei maschi italiani, desideri in principio palesi e dichiarabili, poi sempre più aggressivi e sfacciati. L'autrice è stata tra i protagonisti di questo mondo e ne scrive con aperta soggettività, con aneddoti e ricordi arricchiti dalle testimonianze di alcune persone che hanno contato nella TV italiana, delle quali a volte però non si conserva neanche più il ricordo. E una curiosità, a completare il volume c'è un dizionario biografico delle oltre 800 donne che hanno fatto la televisione e anche una cronologia comparata che mette a fronte l'Italia come era, le conquiste della donna e l'evoluzione del mezzo televisivo. Un modo dunque alternativo, se vogliamo, di fare luce su un oggetto, su un elettrodomestico, su un mezzo che di luce ne ha fatta tanta appunto nella storia italiana e che però si è anche macchiato della colpa di aver lasciato in ombra tanti spazi appunto della nostra vita, della nostra quotidianità. Allora vi ricordo di Daniela Brancati, Occhi di maschio, le donne e la televisione in Italia, una storia dal 1954 a oggi, con una introduzione di Franco Cardini, in libreria per Donzelli. Luce, e chi è immerso nel buio? Chi non vede? Per chi non vede, spesso la luce è la musica. Ha proprio la stessa funzione, consolatoria, vivificante, vitale. Vi lascio allora, cari amici, oggi con la voce di un cantante cieco che rende un omaggio alla musica come alla luce della sua vita. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come, ma è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso.
Vivo per lei anch'io, lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera di chi è da solo e adesso sa che anche per lui, per questo io vivo per lei.
È una musa che ci invita
a sfiorarla con le
attraverso un piano forte, la morte. perché oramai io non ho altra via d'uscita, perché la musica, lo sai, davvero non l'ho mai tradita.
Vivo per lei perché mi dà pausa e note e libertà. Ci fosse un'altra vita, la vivo.
Parole chiave.
Parole che aprono stanze,
archivi,
mondi interi.
Mondi interi.
Parole chiave.
Pagine,
foglie,
foglie,
chiavi,
parole.